Next presentation, Franca Gazzotto from the Politecnico di Milano and Maria Pia Guermandi from the Instituto dei Beni Culturali in Emilia Romagna. They will look together over the next 20 minutes on how you look at a website, how you organize your examination of that website in terms of its accessibility, functionalities, etc., so that you can see how you will evaluate where you are against the criteria of quality and what changes you might then have to bring. Thank you.
Buongiorno a tutti, io sono Franca Gazzotto del laboratorio OCA e Pimidi Open Center del Politecnico di Milano e vi presenterò un lavoro che è risultato di uno sforzo congiunto al Politecnico, in realtà al Politecnico di Milano, all'Università di Lugano e con l'Istituto dei Beni Culturali dell'Emilia Romagna con Maria Pia Guermandi. Mi scuso per la voce ma sono influenzata. L'idea di fondo del nostro lavoro è la seguente: una volta che noi abbiamo a disposizione abbiamo trovato un accordo su quale è il significato della qualità per il nostro settore applicativo, per le nostre applicazioni web, questo si può usare in due modi. Il primo modo, che in una certa forma è suggerito al concetto di pattern, cercando di trovare delle guideline per progettare, per cui utilizziamo le nostre nozioni di qualità per supportare un migliore processo di progettazione. E in un certo senso questo concetto è catturato dall'idea di pattern che ha citato Fedora Filippi. L'altro aspetto è legato, come diceva il dottor Schmidt, alla valutazione. Una volta che abbiamo la qualità, abbiamo costruito un sito, dobbiamo verificare che questo sito risponda a certi criteri di qualità. E il metodo che noi proporremo, il metodo MILE, è appunto in questa direzione. Come facciamo a misurare la qualità? Scusate un attimo, devo capire. Per cui dunque tratteremo rapidamente questa necessità di misurare la qualità, proporremo brevemente l'idea di questo metodo e avremo questo metodo calato specificatamente alla valutazione di applicazioni web. Ora c'è un concetto di fondo nella qualità che in parte è emerso da quello che hanno presentato i relatori precedenti ed è che la qualità è un fattore che è parzialmente indipendente da quello che è la nostra opinione personale ma è anche largamente soggettivo. Dove per soggettivo intendo largamente legato dall'opinione di chi valuta e anche dallo specifico settore applicativo e dalla natura specifica dell'applicazione. Quality like beauty is very much in the eyes of the beholders, dicono i britannici. Cioè l'idea è che proprio quello che noi vediamo come qualità è molto legato alla nostra percezione di qualità. E il metodo MILE in qualche modo adotta questa filosofia, distinguendo tra misura di aspetti che sono possono essere considerati indipendenti dalla natura stessa dell'applicazione che andiamo a valutare e aspetti che sono invece fortemente legati alla natura dell'applicazione. Dove per natura applicazione, mi riconduco a quello che diceva prima Fedora, intendiamo non solo il fatto che sia un'applicazione web, per cui non è semplicemente la natura tecnologica, ma la natura rispetto all'utente finale, cioè rispetto alla tipologia di user experience, di esperienza utente che offre ai suoi fruitori. Dunque, in quest'ottica, dicevo, c'è la necessità di definire in modo proprio mirato alle modalità d'uso dell'applicazione, ai suoi obiettivi, al suo target, alla sua motivazione profonda, quello che è l'applicazione, per cui definire un processo di valutazione e delle unità di misura, cioè una metrica, per poter procedere con la valutazione. E questa è la filosofia generale di MILE e il contesto in cui noi ci muoviamo. Allora, MILE sta per Milano Lugano Evaluation Method, è stato sviluppato al Politecnico di Milano insieme con l'Università di Lugano ed è un metodo sistematico per misurare la qualità in un'accezione molto specifica, cioè la qualità in uso o quello che si chiama normalmente usabilità. Lo standard ISO definisce l'usabilità come l'effectiveness, che è un po' intraducibile, l'efficienza, la soddisfazione con cui degli utenti specifici, che sono gli utenti delle nostre applicazioni, possono raggiungere determinati goal in un ambiente specifico. Per cui, come vedete, anche un'istituzione come l'International Standard Organization, l'ISO, che è in qualche modo l'autorità nel settore riconosce come la qualità nella sua accezione specifica di usabilità sia fortemente legata alla tipologia degli utenti, a chi la usa e agli obiettivi degli utenti. In realtà il concetto di utente è un po' più, non è semplicemente l'utente finale, il concetto di user potrebbe essere esteso più propriamente col concetto di stakeholder, cioè di chiunque è coinvolto, ha una forma di interesse nell'uso dell'applicazione. Quindi in qualche modo adottiamo in pieno, ripeto, questa filosofia user-oriented, stakeholder-oriented del concetto di usabilità, rispetto ai metodi tradizionali di valutazione di usabilità che si dividono in due grandi categorie, metodi di inspection e metodi di user testing o empirical testing. Non li vogliamo combinare. Inspection method significa io prendo dei valutatori esperti, non prendo gli utenti e li metto davanti all'applicazione e li faccio loro valutare l'applicazione. Empirical testing significa prendo un campione degli utenti e provo a farli usare il sistema. Noi cerchiamo di combinare questi due aspetti. La cosa forse, per cui questo è già un aspetto diciamo proceduralmente abbastanza significativo, poi proponiamo di essere scenario driven, per cui basato, adesso vedremo meglio il concetto di scenario, proponiamo di costruire la valutazione sull'idea che ci siamo fatti degli scenari d'uso degli utenti. Il metodo, fino all'ultimo aspetto del metodo è che fino adesso questo metodo, che ha delle caratteristiche molto generali, si è poi specializzato in due settori applicativi specifici, perché in base proprio alla sua natura è un metodo che ha degli aspetti generali e poi degli aspetti che possono essere solo specifici per relativamente alla destinazione dell'applicazione. E noi perciò abbiamo declinato questo metodo alle applicazioni web museali, quello di cui parlerà Maria Pia Guelmandi, e poi alle applicazioni di e-commerce, e stiamo muovendoci verso applicazioni di e-learning. Dunque, i principi sono che, come dicevo, l'usabilità, la qualità intesa come usabilità può essere vista a due livelli, il livello generale, che in qualche modo è indipendente dalla destinazione specifica della mia applicazione, e il livello specifico di un dominio in cui tengo conto tutti gli aspetti che sono relativi alla modalità di uso dei miei utenti, dei miei stakeholder, con i loro goal, con i loro obiettivi in questo dominio. L'altro aspetto è, diciamo, è un metodo strutturato. Noi veniamo da una scuola di ingegneria dove il concetto di strutturazione, insomma, non facciamo esami di strutture in tutte le salse possibili, per cui l'idea di strutturare anche questo aspetto, per cui di separare i livelli diversi di analisi. Se parliamo di usabilità in generale, c'è tutto e c'è niente, l'idea è cerchiamo di stratificare o di partizionare lo spazio del problema in varie dimensioni, che sono l'usabilità del contenuto, l'usabilità degli aspetti più cognitivi, di tutti quegli aspetti del sito che hanno impatto sulla nostra dimensione cognitiva, gli aspetti di interazione, in particolare di navigazione, gli aspetti più estetici di layout grafico, quelli che poi sono più tangibili e più direttamente percettibili con i nostri sensi, e poi gli aspetti di usabilità legati invece alle componenti più tecnologiche, come ad esempio la performance, il tempo di reazione, eccetera. Ci sono due concetti, due idee tecniche fondamentali in MAIL. Uno è quello di task astratto, cioè l'idea è noi quello che forniamo al valutatore è un insieme di tipologie di attività che dovrebbe compiere con la sua applicazione, per cui c'è questo concetto di task, che però è un task astratto, non è specifico per l'applicazione ma è generico per una certa categoria di applicazioni, ed è l'abstract task, è una forma di inspection pattern che è stato definito per il momento a livello 1, cioè a livello generale, e a livello specifico di ogni dominio, come vedremo adesso nel caso delle applicazioni museali. Il secondo aspetto fondamentale è quello di scenario, come dicevo. L'idea è quella di utilizzare degli scenari che tecnicamente sono definiti come delle storie d'uso o degli episodi d'uso, e immaginarsi gli scenari in cui si svolge l'interazione dell'utente per stabilire in base a quelli le attività che l'ispettore deve compiere. E vedrete esempi di questo proprio nella presentazione di Maria Pia, dove vi farà capire come, lavorando insieme con operatori museali, con esperti di uso di strumenti museali, sono stati definiti questi scenari generali, questi task di ispezione che deve fare l'ispettore. Queste sono le varie fasi, per cui chiaramente gli scenari appunto richiedono una certa fatica nella loro definizione, queste sono le varie fasi di questo processo di valutazione, per cui modellizzazione dell'applicazione, per cui farsi un'idea dell'applicazione, eseguire i task astratti, dare un giudizio dei vari attributi sui vari task, pesare questi valori in funzione della rilevanza dei nostri scenari e di quanto sono rilevanti i problemi che abbiamo trovato rispetto ai nostri utenti, e infine il testing empirico per validare i risultati dell'ispezione. A questo punto passerei la parola a Maria Pia.
Ha fatto 10 minuti.
Dunque, salve a tutti. Ho capito, devo essere velocissima. Maila, allora diciamo che inizia laddove il manuale in qualche modo finisce, possiamo dire, o perlomeno si integra all'interno delle procedure di progetto del manuale di qualità che vi è stato illustrato fino a questo momento. Nelle slide che seguiranno illustreremo un esempio concreto dell'applicazione che il nostro gruppo di ricerca ha realizzato in ambito museale di Mile. Il gruppo di ricerca coordinato da Istituto Beni Culturali Politecnico di Milano, che vedeva al proprio interno rappresentate diverse figure professionali, dai curatori museali agli esperti di comunicazione museale a ricercatori nell'ambito delle nuove tecnologie applicate al patrimonio culturale. Le tre istituzioni cittadine, nel senso di bolognesi, presenti erano il Museo Civico Archeologico, sono, perché poi intendiamo continuare a lavorare, i Musei Civici d'Arte Antica e la Galleria d'Arte Moderna. Il primo passo che abbiamo compiuto è stata in qualche modo la definizione dell'universo del nostro discorso, e quindi dall'analisi di decine e decine di siti web museali abbiamo realizzato uno schema di descrizione del sito web museale costituito da oltre 100 elementi. Voi vedete nella slide soltanto le partizioni principali, i paragrafi principali in cui si articola il content survey schema. E poi siamo andati a definire per l'appunto gli abstract task di ambito museale nelle loro dimensioni, quindi dai più specifici ai più generici, da quelli di ambito più pratico, operativo, a quelli definiti cognitivi. Ne vedete qualche esempio nella slide, non ve li sto a illustrare. E negli attributi, la lista che vedete è assolutamente flessibile ed è diversa a seconda degli scenari adottati. Questi sono in pratica i famosi scenari, cioè l'unione fra abstract test e profili utente, ovvero sia le storie d'uso, ovvero sia lo strumento attraverso il quale noi andiamo a valutare il sito web museale. Come vedete si passa dallo scenario rappresentato dall'utente casuale che capita per caso sul sito e vuole semplicemente spedire una cartolina elettronica o fare qualche giochetto, al giornalista che invece deve scrivere un articolo su una mostra del museo e desidera ricavare la rassegna stampa. I profili utente, come vedete, sono formulati sulla base di un insieme di caratteristiche che vanno dall'età alla competenza informatica agli interessi professionali. Questi sono alcuni di quelli possibili, ovviamente. Molto operativamente presentavo un esempio di ispezione a partire da questo scenario possibile, e cioè una famiglia con due figli di 5-10 anni che vive nello stesso luogo dove è sito il museo, dove la famiglia intende fare una visita negli weekend di novembre-dicembre. Per analizzare questo scenario, come vedete, abbiamo selezionato soltanto 4 dei possibili attributi, ad esempio il multilinguismo in un caso come questo non era rilevante, si tratta di famiglie che vivono nello stesso luogo del museo. l'esempio è stato fatto sulla base di un'ispezione su numerosi musei. Per ragioni di brevità vi presentiamo questa specie di confronto all'americana, che non ha funzione di spettacolarizzazione ma soltanto appunto di concisione, e cioè il risultato dell'ispezione per quanto riguarda il sito del Museo del Louvre e della National Gallery di Londra. Allora, una volta entrati nell'home page del Museo del Louvre, le sezioni di interesse per il nostro utente, per i nostri utenti, sono sostanzialmente queste due: visite, conferenze, atelier, cycle e azioni educative. Entrati nella prima, troviamo immediatamente una sezione interessante, che questa evidentemente è enfant, e quindi c'è un'efficacia della presentazione, almeno fino a questo livello. Entrati però nella sezione di visite conference di questo gruppo, ci troviamo di fronte a informazioni di tipo vario che riguardano la possibilità di prenotazione, i costi, ma nessuna indicazione sul tipo di attività e soprattutto nessuna indicazione cronologica. Non ne sono in questa sezione. Se invece torniamo indietro, un'altra delle sezioni di visite conferenze era quella relativa agli atelier. Al contrario, abbiamo un lungo elenco non ulteriormente espandibile di date che però non mi dicono molto su quello che significano appunto questi atelier. Ancora, per trovare un calendario dobbiamo invece passare all'altra sezione che avevamo identificato, la sezione educative, all'interno della quale finalmente troviamo un calendario. Il calendario che però è troppo conciso e troppo ridondante al tempo stesso, nel senso che non ci sono quelli degli atelier, le date dell'atelier, ma invece sono comprese anche attività non esclusive per il pubblico infantile. Passiamo invece all'esempio della National Gallery. Anche in questo caso le sezioni di interesse sono due a prima vista, entrando nella home, cioè Plan Your Visit e Education. Entrando nella prima, immediatamente scorgo una sezione del tutto congruente, cioè con i miei obiettivi, cioè la Family Visit, all'interno della quale trovo intanto una breve descrizione di quello che significa, che posso fare visita con famiglia, ma soprattutto immediatamente rimanda a un calendario e a questa sezione eventi per famiglie e bambini, che mi dà in sequenza l'elenco delle attività, le date e una breve illustrazione delle attività stesse. A questo stesso nucleo informativo arrivo anche attraverso l'altra sezione, Education. Vedete qui Events for Families and Young People, mi rimanda allo stesso nucleo informativo. È in questo caso però una ridondanza considerata positiva, perché significa che posso arrivare all'informazione di interesse da più punti del sito. Da ultimo vi facevo vedere comunque il calendario gelato alla pagina di oggi. Queste sono le attività presenti che uno può, didattiche della National Gallery di oggi. È un calendario estremamente efficace dal punto di vista grafico, realizzato giorno per giorno, con la possibilità di consultazione giorno per giorno e per due mesi successivi. Alla fine abbiamo dato i voti, che vedete nella prima riga per il Louvre National e per gli attributi rilevanti che avevamo identificato in precedenza: la ricchezza, la completezza dell'informazione, la qualità dell'organizzazione dell'informazione e l'aggiornamento. Dopo di ciò, ciascuno di questi attributi è stato pesato, nel senso che a seconda del profilo utente, dello scenario, questi attributi possono avere un peso diverso. In questo caso questa è stata la nostra scelta, cioè di privilegiare i primi tre attributi, di dar loro un peso maggiore. E questo è finalmente il risultato che porta, insomma, a evidenziare uno scarto notevole in questo caso. Ovviamente il risultato è del tutto ininfluente, a parte che potremmo essere stati pessimi valutatori, e poi è un caso estremamente specifico. Per giungere a una valutazione complessiva del sito io devo ovviamente applicare molti abstract test a n user scenarios, però questo già vi dimostra come si tratta di una intanto di una metodologia fortemente strutturata, a carattere quantitativo, e che mi aiuta a identificare anche abbastanza velocemente, molto specificamente, diciamo, i punti deboli. Cioè io ho la immediata percezione di che cos'è che non va, attributo per attributo, caratteristica per caratteristica. Ovviamente avevo un altro esempio che vi risparmio, per mancanza di tempo. In questo caso era uno scenario di tipo cognitivo, trovare le opere di un determinato autore all'interno, qui erano, si confrontavano Hermitage e Metropolitan. Non ve li sta a spiegare, erano molto interessanti. In uno prevaleva, diciamo, la ricchezza dell'informazione a scapito della efficacia della navigazione, che invece era molto evidente per l'altro, cioè il Metropolitan. Le passiamo solo così. Questi erano i risultati finali, in questo anche qui, quindi pesati. Per il futuro... Per il futuro noi intendiamo ovviamente allargare la sperimentazione del metodo, cosa che in parte è già stata fatta. Ad esempio è stata fatta una sperimentazione per quanto riguarda un nucleo piuttosto cospicuo di siti archeologici, coordinata dal professor Nicolucci dell'Università di Firenze, i cui studenti hanno adottato appunto questo metodo, e i cui risultati potete trovare illustrati in uno dei poster nella sezione relativa. Intendiamo consolidare ovviamente la griglia degli abstract test, degli scenarios, e pubblicare questi risultati per mettere a disposizione degli operatori del settore, ci auguriamo, uno strumento realmente operativo e soprattutto un aiuto per un uso maggiormente consapevole di queste tecnologie. L'esperienza reiterata di chi di noi opera in questo settore è quella di trovarsi di fronte ancora troppo spesso a siti di ambito museale o culturale in senso ampio, che magari dal punto di vista grafico dell'implementazione presentano soluzioni molto accattivanti e piacevoli, e che però non soddisfano se non in minima parte le esigenze di utenti un po' meno che casuali. Come ci ha insegnato Confucio, se non sai dove andare, qualsiasi strada ti ci porterà. Basta.